Gianluigi Beccaria, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontarci del suo incontro, l'incontro che avrà a Biennale Tecnologia di Torino. Ed è un appuntamento molto particolare. Tecnologia e umanità è, come si direbbe oggi, il claim che accompagna Biennale Tecnologia. Gianluigi Beccaria incontra il pubblico da un punto di vista molto particolare, ovvero cantare la luna o camminarci sopra. Una riflessione tra letteratura, scienza e tecnologia, perché non c'è tecnologia senza letteratura.
Va bene. Dunque io sarò, penso, una voce un po' fuori campo in quanto parlerò.
E perché fuori campo?
È perché parlerò, credo, in contrattempo, immagino, non lo so.
Contrattempo, poi, lo ricordo, è il libro che lei ha pubblicato, esatto, da Einaudi proprio 2 anni fa, nella Collana Bianca.
Esatto. Dico, fuori campo nel senso che parto dalla luna dei poeti, e la luna invece su cui l'uomo ha messo i piedi sopra più di 50 anni fa, no? Dell'anno dell'allunaggio, e ci fu allora un intervento di un grande poeta del secondo Novecento che risponde al nome di Giorgio Caproni, che su tutto Libri di allora, il 6 giugno dell'87, fa un intervento, comincia un dialogo con un eminente fisico che si chiama Giorgio Salvini, che aveva scritto questa frase che l'aveva colpito, insomma: ben altro è il cantare la luna che il metterci il piede sopra, come si è fatto il 20 luglio del 1969, grazie a una sofisticatissima tecnologia, no? Ora, in questi campi tra letterati, io sono questo, insomma, di mestiere, e scienziati, ci si muove su dei terreni molto diversi. Caproni, il poeta, scriveva a Salvini: ma una cosa è cantare la Laura e regalarci per frutto il canzoniere, no? Ma un'altra cosa è essere riuscito a conquistarla e andarci magari a letto. E quindi in questa mia conversazione farò una serie di esempi nella quale cercherò, per un verso, di indicare i punti in comune tra letteratura, scienze, tra poesia e tecnologia, e altri punti di non in comune. Di comune, per l'incontro di queste due culture, comincio a parlare di uno scienziato scrittore, di un chimico scrittore, che sappiamo è stato Primo Levi, che scrive a un certo punto il sistema periodico, o scrive altre pagine che riproducono quel famoso colloquio suo con Tullio Regge, con il fisico Tullio Regge. Ecco, poi parlerò della poca distanza che c'è tra l'emozione l'immaginazione di un astrofisico, mettiamo, e la poesia di un poeta come Giovanni Pascoli, che diventa a un certo punto una sorta di poeta astrale che parla del cosmo, del vuoto, o un poeta come Giacomo Leopardi, che scrive nelle operette morali delle pagine commoventi, insomma, sul vuoto, sui silenzi, in un'operetta intitolata Il Cantico del Gallo Silvestre, insomma, che adesso non sto a riassumere. Ma primo. Secondo, cercherò di trovare certe vicinanze, rapidamente si capisce, poi non è il campo mio fino a un certo punto, tra matematici e fisici, teorici, quando rifletto su dei criteri estetici, cioè cominciano a parlare i grandi matematici come Max Born, grandi scienziati come Einstein, matematici come Paul Dirac, oppure prima ancora Poincaré, ma anche il nostro Gabriele Lolli, che ha scritto un libro bellissimo anni fa, si intitola Discorso sulla matematica, dove mettono in campo questi matematici e fisici concetti estetici, tipo armonia, simmetria, bellezza, semplicità logica, che si trovano per esempio nelle formule matematiche. Ora, tutto quell'aspetto, ecco, diciamo estetico, ma anche anche immaginativo. Einstein, per esempio, non immaginava forse con la fantasia, con l'immaginazione, il suo mondo, ecco, quindi anche questo aspetto di comunanza tra i due campi.
Però quella comunanza, Gianluigi Beccaria, sì, ce l'ha ricordata anche, se non ricordo male, Calvino, no? Quando lui parlava di un atteggiamento scientifico atteggiamento poetico, che in pratica sono dei binari.
Esattamente,
no?
lei di fatti anticipava quello che stavo per dire, giustamente, cioè è il Calvino delle lezioni americane, famosa lezione americana che poi lui non fece, insomma, perché nel frattempo poverino morì e non riuscì ad andare in America, e sono la base di questo discorso di un matematico come Gabriele Lolli, è un dialogo tra i due, e quindi è un tema, insomma, in cui appunto letteratura e scienze vengono a contatto, in scrittori come Primo Levi, dicevo prima, Calvino, dicevo adesso. Sul linguaggio delle scienze, il linguaggio degli scienziati e quello degli scrittori, c'è molto da dire, per esempio il problema della metafora che mette insieme, soprattutto certo il passato, pensiamo soltanto a Galileo, insomma, che era anche un grande scrittore, quindi c'è anche questo aspetto di comunione tra... E poi, ecco, quello che... E lì torno per forza di nuovo a Primo Levi, quando scrive La chiave a stella. E nella chiave a stella c'è quel dialogo in quel capitolo bellissimo.
Faussone.
Ecco, bravo, sì, che si fa Faussone, appunto, un montatore di gru, di tralicci, eccetera. E quindi c'è un dialogo bellissimo nel capitolo Tiresia della chiave a stella, in cui appunto un montatore di gru, un artigiano, sia pure di livello molto alto, viene a colloquio sul problema del fare. Fare un oggetto, costruire un oggetto nel caso suo, costruire una pagina di un romanzo nel caso di Levi. Quindi c'è un dialogo molto bello, insomma, su questo aspetto. Che cosa? Certo, e avanti, insomma, cerco nella mia conversazione di mettere in rilievo questo ed altri aspetti comuni tra le due culture. Che cosa c'è che invece mette, allontana, divide, possiamo dire, le due culture? Molto spesso, non sempre. Anzitutto direi, cercherò di dire, è la neutralità, diciamo così, della scienza, della tecnologia, nel senso che neutralità, cosa voglio dire? Che rispetto alla letteratura, che si impegna su... contro anche il mondo molto spesso, così com'è, e quindi tutto il discorso sulla forza dei libri, su anche il timore che a volte si ha dei libri, in un mondo in cui oggi appunto tecnici e scienziati sono i protagonisti, sono i vincenti.
E insomma, quindi questo la letteratura non lo può ignorare, no? E non ignora nemmeno...
Carità, tutt'altro direi. Perché, insomma, non lo può ignorare, anche se in questo mondo d'oggi quello che viene anche fuori è la solitudine dello scrittore. Cioè, mentre lo scienziato, il tecnico, attraverso la rete si capisce, oggi non è davanti al suo scrittorio o seduto davanti al suo scrittorio che in solitudine scrive, ma in comunicazione con tutto il mondo, insomma, con mezzo mondo. Quindi poi c'è l'altro aspetto che è il più, insomma, è fondamentale, vedremo il tempo che avremo a disposizione, ma insomma siamo in un mondo completamente diverso, questo rispetto al mio di quando ero studente, insomma, queste autostrade, come possiamo, autostrade elettroniche che ti portano in casa, l'utile, cioè l'aspetto dell'utile e anche dell'inutile o del nocivo.
Spesso. E qui arriviamo alla parte ludica, no, della tecnologia.
La parte ludica, certo, però quello che sul quale occorrerà discutere poi un momento è parlavo prima appunto dell'utile, dell'inutile, bisogna, non sempre si distingue fino in fondo quello che è la disponibilità delle cose, dei dati, e quello che è l'uso che uno ne fa. Perché, insomma, i dati a disposizione sono l'avessi avuto io quando ero studente, insomma, sono immensi, con un clic hai tutta la biblioteca. di Washington, di Parigi, insomma, a tua disposizione, eccetera. Però la grandezza, la quantità dei dati enormi, non ti offre mai, mi sembra, il dominio di una disciplina, di un testo anche, di un libro, cioè come se, sembra tutto il mondo cambiato, ma è cambiato fino a un certo punto, nel senso che il dato, e oggi sono immensi i dati, vanno come prima, come sempre contestualizzati, voglio dire storicizzati in qualche modo, vanno reinterpretati, vanno ricomposti, cioè sono più che mai importanti, non lo sembrano, ma sono decisivi a volte, i mediatori della conoscenza, che sono anche chi fa il filologo, chi fa lo scrittore, chi fa il filosofo, chi fa, perché devono aiutare a ripristinare il circolo dell'analisi critica, no? A superare il dato brutto, eccetera. Questo è uno dei problemi dell'oggi, il problema della cosa che si discute di più, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, di cui io so pochissimo, niente, ma o quasi niente, ma voglio dire. Ecco, allora mi pongo, per chiudere, immagino di arrivare poi a questo punto, se in questo momento occorra più che mai riempire, perché passo poi, se ho il tempo, parlare della scuola, se c'è il tempo, insomma, riempire, mi chiedono, le aule di sempre più di PCI oppure magari di molta letteratura, dico che in questo momento è messa così, mi sembra, in un angolo. Quindi faccio la parte, insomma, perché ci credo, la parte del difensore delle scienze umane, riconoscendo tutta la gratitudine e i debiti, evidentemente, che abbiamo per la tecnologia, insomma, nessuno di noi senza un computer oggi non vivrebbe più, insomma.
Gianluigi Beccaria, vorrei fare una domanda, spero che non sia troppo banale, laddove lo sia abbia la compiacenza di dirmelo. Da una parte la tecnologia, sappiamo tutti che non facciamo in tempo a scoprire una cosa, che ne dobbiamo scoprire un'altra, una cosa velocissima, sì. Perché la tecnologia, sì, è quello, sì, che forse segna il tempo di oggi, no? E quindi, sì, c'è una continua innovazione. Mentre per la scrittura, sì, la scrittura segue, sì, la tecnologia, o noi non ci accorgiamo che anche la letteratura, la narrativa hanno una velocità come la tecnologia?
Sì. E dunque, direi di no, che quello che deve continuare a guidare, insomma, la scrittura dico di un certo livello, perché insomma, tutti scrivono romanzi, insomma, quindi c'è il romanzo, più che mai, insomma, abbiamo a disposizione romanzi, leggiamo romanzi che non possiamo farne anche a meno, insomma, voglio dire, no? sono poi sempre pochi i romanzi fondamentali che ti cambiano la vita, però la tecnologia è governata dalla, e di questo abbiamo bisogno, insomma, dalla velocità, non dal non pensare, per carità, ma dalla grande velocità, mentre la scrittura, ecco, è qualcosa che vuole, l'ho scritto anche questo nel libro, insomma, usando una parola controcorrente, non più, vuole più la meditazione, la lentezza, il tornare indietro, il ripensare.
Quindi essere in contrattempo rispetto alla tecnologia.
Ma in contrattempo, non direi questo, perché nessuno di noi polemizza la tecnologia ci offre, insomma, tutte le comodità, gli agi di cui abbiamo bisogno, i mezzi, eccetera. Però mentre la letteratura, lo scrivere, lo scrittore vuole, ecco, la riflessione più lenta sulle cose che si dicono, sulle parole, sui significati. Farò, se ho tempo, durante, non ne ho parlato adesso con lei, ma prenderò uno scrittore, insomma, eccezionale, che veramente insieme a pochi altri la gloria della nostra letteratura, che è Leopardi, no? A proposito della luna, a proposito delle parole, e farò vedere, se ho il tempo, darò alcuni esempi di come lui, che a 15 anni scrive un trattato di astronomia, che, insomma, voglio dire, non è che non sapesse le cose, non è che non sapesse, ecco, pensando ai tempi di allora, come fosse fatta la Luna o come si prevedeva o come si pensava che fosse. Era uno scienziato, anche lui a suo modo, ma era nello stesso tempo anche un poeta. Quindi ecco, nell'uso dell'attenzione delle cose metteva insieme la precisione del termine scientifico, tutto sommato, anche quando scriveva poesia, e poi quell'alone evocativo che è tipico del poeta, insomma. È il discorso che fa anche Caproni, il poeta del Novecento da cui parto, no? In questo dialogo con Giorgio Salvini, da cui sono partito appunto discorrendo con lei, dove appunto dice: in fondo, per scavare dentro me stesso non posso fare a meno di, se fossi soltanto scienziato non ce la farei, perché dico, io so benissimo, dice Caproni, quando vedo all'orizzonte i pescatori che pescano con le lampare di notte, no? Con le lampare di notte, il carburo, fa tutta l'acetilene, eccetera, eccetera. Scientificamente cosa succede? Però quei lumi così lontani, quelle lune sul mare basse, eccetera, mi hanno sempre dato un turbamento, e quindi questi turbamenti, questi pensieri che ha per esempio anche Montale quando guarda la petroliera che passa al largo, quelle luci, eccetera, e sono qualche cosa, non perdite di tempo, ma anche un qualche cosa che di cui non possiamo fare a meno. Anzi, se vogliamo che la tecnologia vada incontro non alla barbarie, ma come sosteneva anche Leopardi, come sosteneva Lucrezio, eccetera, che al culmine al massimo del il cacumeno, che va Lucrezio, no? della conoscenza, si può anche ricadere improvvisamente nella barbarie, se si trascura e se si non si affonda l'attenzione sulla scrittura, sulla poesia, sulla filosofia, sulle scienze umane, insomma, che oggi secondo me vanno difese per quel che si può.
Per quello che si può, ovviamente. Cantare la luna o camminarci sopra? Una riflessione tra letteratura, scienza e tecnologia, domenica 21 aprile alle 15. Gianluigi Beccaria sarà ospite a Biennale Tecnologia. Lei è nato a Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo.
Già, sì. Tanti anni fa.
Ci ritorno ogni tanto?
No, torno.
Che ricordo ha di quel paese?
Quasi nessuno, perché ha un anno di. Dopo un anno di età non ero in grado, certo, di.
Certo.
E sono andato via. E sono rimasto, però, sempre in Piemonte, insomma. Ho studiato, ho fatto il liceo, nel liceo Beccaria, Giovan Battista il fisico, questo personaggio interessantissimo, è un liceo che io ho studiato a Mondovì. Mondovì è una cittadina del Cuneese, insomma, molto bella, medievale, eccetera, e quindi mi sono spostato di poco, di lì poi sono partito, sono andato a insegnare all'estero, sono stato in Spagna, sono stato, insomma, ho iniziato il mio, e poi sono tornato a Torino.
Lei poco fa parlava di un romanzo, che leggiamo spesse volte dei romanzi che possono anche essere inutili, invece sì, ci riferiva invece a dei romanzi fondamentali. Ci vuole indicare, lei che ha indicato tanti libri, no, a tanti allievi e anche a tanti telespettatori, ce ne vuole indicare uno?
Ma uno che sia tra tecnologia e letteratura, l'ho appena citato prima, mi sembra, sì, il sistema periodico di Primo Levi, che è un capolavoro di tecnica, di scienze e di letteratura, insomma. E difatti, facendo un giorno un'inchiesta tra insegnanti, dice: ma oggi io pensavo fosse Calvino il primo, e quali sono i, vabbè, erano i professori del Cavour, del ginnasio, insomma, delle scuole. Ecco, e qual è il libro che amano di più i vostri ragazzi oggi? E mi è venuto fuori il sistema periodico, che mi ha fatto molto piacere, insomma, no? Questo grande scrittore, così, che ha fatto più mestieri, insomma, che è stato chimico, che è stato scrittore e a suo modo anche linguista, perché io sono sempre occupato di lingua. Italiana in particolare, come lavoro, come insegnamento, eccetera. E lui, la cosa che amava, lui Levi, che amava leggere di più, erano i dizionari. Cioè, nulla è bello interessante come leggere i dizionari, non soltanto quelli italiani. Lui amava molto il dialetto, per esempio, quindi dizionari anche dialettali, e difatti vengono fuori quei capitoli sulla lingua, ecco, su quello ebraico, ecco, popolare. Lui ci dà degli esempi mirabili, quindi è come se avesse fatto tre mestieri.
Tra l'altro ne aggiungo uno di mestiere, Gianluigi Beccaria, fatto... quello di Primo Levi, ovvero quello di scultore, perché le sue sculture con il filo metallico sono straordinarie.
Sì, straordinarie, è vero. E poi era anche un bravo alpinista, mi piaceva molto, insomma aveva tanti... E poi amava non soltanto gli scrittori simili a lui, anzi in fondo non sempre si ricorda, non sì, qualche volta si ricorda, ma gli scrittori che amava di più erano scrittori completamente diversi da lui. Quando fa l'elenco, per esempio, quando va a Milano, eccetera, che poi si porta la bicicletta, e quali libri si porta? Libri completamente diversi dal suo modo di scrivere, insomma, per esempio, che no, ecco, gli piacevano scrittori, gli piaceva moltissimo la follia Rabelais, per esempio, che era uno scrittore linguisticamente così diverso, tanto lui era chiaro, non limpido, è quasi, insomma, matematico, preciso, e tanto Rabelais era un'invenzione, è un po' come il nostro Gadda, no? Ecco, questi scrittori che erano il suo rovescio, e poi li amava moltissimo.
Grazie. Ma è bella questa chiusura tra Rabelais, il funambolico, iperbolico Rabelais e l'essenziale scrittura di Primo Levi.
Sì.
Grazie davvero, professore Beccaria. Buona giornata.
Arrivederci. Buon lavoro. Arrivederci.